Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info e sta iniziando Tamburi Rossi Notturni. E ci riprovarono di nuovo. Vediamo se... Io non so neanche chissà, se si sente chissà. Qualcosa. Non abbiamo... Abbiamo un decimo dei mezzi tecnologici precedentemente in nostro mezzi. Possesso. Io non so veramente se si sta sentendo qualcosa.
Non lo so, ma adesso comunque cercheremo informativamente da qualcuno se effettivamente si sta sentendo. Noi intanto iniziamo questa trasmissione che comunque, nonostante tutto, un esempio di resistenza.
Ammazza, perché... veramente, manca solo che cerchiamo di arrampicarci sui muri mentre la facciamo, direi.
Ma comunque, insomma, come potete notare, cari ascoltatori, gli speaker di radiazione non demordono e
non mollano mai.
Tutto, continuano a trasmettere, questo già è un esempio positivo, direi.
Gli speaker... Ma soprattutto ci ricordiamo il numero di telefono della radio senza tutti i cartelli appesi
Ma
intorno?
Assolutamente no.
Assolutamente quindi... no, perfetto. Quindi non scriveteci se non ci sentite, a meno che qualcuno non mi conosca e voglia scrivere a me o alle altre conduttrici, vedete voi. Se sentite qualcosa o non sentite qualcosa, vi prego, dateci un segnale.
Nel frattempo direi che lanciamo la sigla.
Ma sì,
e iniziamo
la sigla. Aspetta che la devo
trovare. Esatto, iniziamo la trasmissione che sarà tra l'altro insomma ricca di, come si diceva, insomma di contenuti, ma anche di collegamenti.
Speriamo.
Speriamo, perché comunque qui è tutto un, un azzardo, ma ci piace la vita spericolata alla fine.
E quindi
dai.
Vai con la sigla.
E vai.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita c'è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
علمهم يا شباوي اللي مكفى بالموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت علمهم يا شباوي اللي مكفى بالموت خبرهم
خطف الطيارة في عنف الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مسها بالموت علمهم يا جبهاوي اللي مسها بالموت عبرهم عالرماوي وقص قاتل الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مسها بالموت غرد كاتم الصوت علمهم يا جبهاوي اللي مسها بالموت عبرهم عالرماوي وقصد كاتم الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مسها بالموت
Nuovamente in diretta, siamo alle 20.08 di giovedì 25 febbraio in collegamento con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info
dal globo,
esatto,
siamo
dall'etere.
Nascosti nel globo, nessuno ci troverà mai.
E comunque quindi si diceva, insomma sembra quasi che stiano funzionando le cose, ma proveremo a vedere.
Non dirlo,
non diciamolo. Comunque, al di là di questo, insomma, ci sembra giusto in primis ricordare il perché ci sono tutti questi problemi tecnici di cui ci stiamo lamentando.
Che per questa volta non è solo colpa nostra.
Assolutamente, sì. Anzi, visto che sicuramente i nostri ascoltatori sapranno benissimo cosa è successo il 18 di febbraio, c'è stata questa operazione di cui potete vedere insomma varie informazioni proprio dal nostro sito, che ha, oltre ad aver portato agli arresti domiciliari quattro compagni del Comitato di Lotta per la Casa e a restrizioni come le firme per altri cinque e il divieto di dimora a Padova per altri due compagni, ha anche portato al sequestro della sede dell'Associazione Nicola Pasian in piazzetta Toselli, piazzetta Caduti della Resistenza a Padova, dove oltre ad esserci il centro di documentazione Comandante Giacca e ospitare varie iniziative per il quartiere, dal dopo scuola alle varie cene, momenti di socialità, di autofinanziamento e di propaganda rispetto alle lotte che sono in corso, tra cui anche quella per esempio contro il parcheggio in quartiere Palestro a Padova, e era anche la sede momentanea di Radiazione, a cui sono stati portati via tra l'altro anche i computer da cui abitualmente trasmettevamo. Contro tutto questo, per denunciare l'ennesima azione repressiva che la borghesia evidentemente è costretta a fare, perché la crisi la porta al fatto che la gente sempre di più si organizza e lotta, e questo ai padroni di Padova come ai padroni di delle varie a livello nazionale e internazionale scomoda, E contro tutto questo, il 27, cioè sabato, ci sarà una grande manifestazione a Padova che vedrà, insomma, protagonisti non solo tutti quanti siano stati colpiti da questa azione repressiva, ma anche tutti i solidali che, insomma, si sono dimostrati essere veramente tantissimi in questi giorni, e ci sentiamo a nome di tutta la radio di ringraziare fortemente, insomma, tutti coloro che si sono espressi al nostro fianco e al fianco dei compagni, appunto colpiti dalla repressione. In questo senso, come realtà padovana, abbiamo fatto un comunicato che, insomma, ci sembra corretto leggere come inizio di trasmissione.
Sì, infatti volevamo fare una piccola carrellata di alcuni dei comunicati di solidarietà che, insomma, come appunto si diceva prima, fortunatamente sono stati veramente tanti da diverse parti, da diverse realtà. Ovviamente salutiamo tutti i compagni che non possono essere in questo momento qui con noi,
assolutamente
chi lo è lo sa, e comunque, insomma, sono loro la stanno pagando, insomma, un po' anche per tutti noi, ovviamente, perché non sono loro che rappresentano questo, ma rappresentano una lotta che tutti quanti ci rivendichiamo e ci portiamo avanti. Quindi facciamo un salutino, ciao ciao.
Assolutamente, tra l'altro molti di loro erano anche dei conduttori della radio, per cui, insomma, delle
quindi
voci.
Dovete scoprire chi è che manca.
Che non manca in realtà, perché ovviamente è sempre con noi, e anzi, insomma, continuiamo, speriamo di poter essere, insomma, anche la sua voce in questo momento.
Assolutamente.
Ciao compagni.
E quindi, detto questo, insomma, il primo comunicato, ovviamente, che vogliamo riportare è quello che è uscito un po', insomma, proprio da Padova, insomma, da qui, da tutte le realtà coinvolte. Quindi io partirei anche già dalle firme, visto che è stato un comunicato che è stato scritto collettivamente dal Comitato di Lotta per la Casa, dalla redazione di Radiazione.info, dall'Associazione Culturale Nicola Pasian, dalla Mensa Marzolo Occupata, dal Centro di Documentazione Comandante Giacca e dal Collettivo Universitario Re Dante. Criminale è chi sfratta e lascia le case vuote. Sabato, corteo a Padova. La mattina del 18 febbraio, dalle 6:30, sono state eseguite dalla Questura di Padova perquisizioni abitative corporali tra Padova, Schio e Cagliari nei confronti di 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa, attivi anche nella radio web Radiazione e all'interno dell'Associazione Culturale Nicola Pasian. Queste si sono tramutate in 11 misure cautelari, tra cui 4 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora e 5 obblighi di firma. Inoltre, senza alcun avviso, è stata sigillata con un portone di metallo la sede di Piazza Toselli, storico punto di riferimento a Padova e in particolare del quartiere, in cui si sono sempre svolte le attività dello sportello antisfratto del Comitato di Lotta per la Casa, della SD Quadrato Meticcio, del Doposcuola, dell'Associazione Nicola Pasian, della Box Popolare Chinatown, della Biblioteca del Centro di Documentazione Comandante Giacca e della Web Radio Radiazione, a cui è stata requisita tutta la strumentazione. Attualmente la sede è stata posta sotto sequestro. L'accusa è quella di associazione a delinquere. Negli ultimi anni il reato associativo è stato sempre più utilizzato perché consente, da una parte, di incarcerare e dare misure cautelari preventive, così da allontanare dalle lotte dei compagni attivi, e dall'altra di allargare il raggio d'azione dell'inchiesta coinvolgendo anche strutture, sedi fisiche e strumenti di informazione come Radiazione. I fatti specifici constano di numerosi picchetti antisfratto ed alcune occupazioni abusive. La costruzione accusatoria però parla di un'organizzazione criminale capace di circuire persone straniere e, fingendo di erogare loro un servizio inerente alla loro problematica abitativa, prima fidelizzarle e in seguito spingerle a occupare inconsapevolmente un alloggio. Il comitato, sempre secondo l'accusa, si serviva di Radiazione come strumento per promuovere le proprie attività criminali. Questa è la costruzione messa in piedi dalla Digos e commissionata da coloro che nell'edilizia residenziale pubblica vedono l'ennesimo bacino di speculazione da dove poter succhiare quei sempre più risicati margini di guadagno che la crisi del sistema produttivo ed economico ancora concede. Dal momento che le istituzioni non vogliono dare risposte serie alle problematiche sociali tipiche dei quartieri popolari, e chiunque conosca le condizioni in cui versano le case ATER non farà fatica a credere a queste parole, si cerca di risolverle reprimendo e criminalizzando le realtà politiche identificate come capaci di focalizzare la rabbia diffusa che in tali quartieri si respira. Ed ecco che chi lotta per evitare che persone in difficoltà vengano buttate fuori di casa perché reo di morosità incolpevole diventa un criminale. Chi aiuta famiglie costrette a vivere in auto, ad occupare alloggi lasciati colpevolmente vuoti dall'ater, in attesa di poterli svendere all'asta al palazzinaro di turno, viene arrestato. E una radio che denuncia la situazione di miseria a cui sempre più persone sono costrette, pur di garantire la ricchezza dei soliti pochi, viene fatta tacere. La pronta e grande solidarietà mostrata sin da subito dagli abitanti del quartiere e da moltissime realtà in tutta Italia evidenzia quanto queste menzogne si scontrino ogni giorno di più con le contraddizioni palesi della società in cui viviamo. Una società strozzata dalla crisi economica, che per mantenere inalterati i propri profitti promuove misure antipopolari, tagliando l'istruzione e la sanità, allungando i termini per le pensioni, riducendo e privatizzando sempre più i servizi come i trasporti, precarizzando ulteriormente il mondo del lavoro e speculando sull'edilizia residenziale pubblica. Tutto ciò a fronte del costante rifinanziamento degli investimenti bellici, espressione della tendenza alla guerra sempre più marcata e che si intreccia sul fronte interno con l'apparato repressivo dello Stato. Per continuare con le riforme e dei sacrifici, la classe dirigente necessita di un clima di pace sociale e di tenere a freno il malessere popolare che invece aumenta sempre più e in tutta la penisola. Questo fine lo persegue con l'inasprimento della repressione e l'attacco verso le diverse forme di lotta che maturano in tale contesto, attraverso inchieste giudiziarie o con il manganello della polizia, come è successo nei giorni scorsi ai lavoratori della logistica della Bormioli, in lotta per il proprio posto di lavoro. Questo è un attacco rivolto a tutta una classe sociale e non solo agli 11 indagati. Perché quella che loro identificano come un vero e proprio sodalizio criminale, strutturato e organizzato in maniera stabile, è una realtà impegnata nella costruzione di un tessuto sociale capace di rispondere in maniera auto-organizzata alle proprie esigenze, senza bisogno di andare ad elemosinare le briciole dalla giunta di turno, magari in cambio di qualche voto in più. I veri criminali sono quelli che, prima in nome della ripresa, propongono ricette fatte di super sfruttamento, stipendi da fame e licenziamenti indiscriminati. E poi, quando non si hanno abbastanza soldi per pagare loro un affitto, mandano la polizia a buttarti fuori di casa. Le accuse che ci muovono le rimandiamo al mittente, consci che se è successo tutto questo è perché hanno paura e noi dal canto nostro non abbiamo intenzione di smettere di fargliene. Giovedì abbiamo salutato compagni determinati e con la rabbia negli occhi e siamo e saremo sempre pronti a raccoglierne il testimone. Per questo l'appuntamento musicale del venerdì in Piazza Toselli verrà mantenuto e ci prenderemo le strade del quartiere per portarlo avanti. Per questo continueremo a lottare. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti e tutte. Le istituzioni hanno dato la loro risposta a chi chiedeva uguaglianza sociale. Adesso è il momento di dare la nostra. Solidarietà a tutti i compagni del Comitato di Lotta per la Casa. Le lotte non si arrestano. Sabato 27 alle ore 16 in Piazzetta Caduti della Resistenza, corteo a sostegno dei compagni indagati.
Questo appunto era, come diceva Silvia, il comunicato firmato come Comitato di Lotta per la Casa, redazione di radiazione.info, Associazione Culturale Nicola Pasian, Maestra Marzolo Occupata, Centro di Documentazione Comandante Giacca, Collettivo Universitario Redante, ma sul blog dell'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione è possibile vedere tutti i comunicati che man mano ci stanno arrivando e che insomma dimostrano quanto la solidarietà si è stretta forte attorno a noi e continuiamo insomma a ringraziare per questo. E inoltre insomma, visto che insomma, ci sembra importante sottolineare questo aspetto, leggiamo brevemente altri due dei tantissimi comunicati che sono arrivati. Uno è quello scritto dal Fronte Palestina di Milano, che dice: esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i compagni del Comitato per il diritto alla casa e del Tazebao di Padova, colpiti dal nuovo attacco repressivo del 18 febbraio e che ha portato a 4 arresti, diventati poi domiciliari con restrizioni, 2 divieti di dimora e 5 obblighi di firma. Attacco che ha colpito chi porta avanti la lotta per la casa nell'ambito di una più generale lotta contro lo sfruttamento, la precarietà, la guerra e che ha il sapore di un deterrente per situazioni simili. Con l'accusa di associazione a delinquere, uno strumento che non serve solo ad aumentare le pene previste, ma soprattutto finalizzato ad equiparare la lotta per la casa ad azioni non di carattere politico ma criminale. Il solo modo che abbiamo per rispondere all'attacco dello Stato, che porta avanti politiche di aggressione e miseria per assicurarsi il controllo della sua fetta di mercato mondiale, è continuare le lotte e sviluppare sempre la solidarietà. Liberi tutti, Fronte Palestina di Milano.
Ecco, leggiamo ora invece il comunicato del Tazebao. Massima solidarietà militante al comitato di lotta per la casa di Padova, a Radiazione e a tutte le realtà della sede di Piazzetta Caduti della Resistenza. Denunciamo a gran voce la gravità dell'operazione poliziesca svoltasi il 18 febbraio 2016 a Padova, con numerose perquisizioni, sequestro della sede dell'associazione Nicola Pasian in Piazzetta Caduti della Resistenza e l'attuazione di 11 misure cautelari, di cui 4 arresti domiciliari. L'operazione, eseguita dalla Digos su richiesta di procuratore capo di Padova Matteo Stuccilli e del PM Federica Boccaglini, porta ancora una volta il lugubre timbro di quella magistratura legata al Partito Democratico e alla sinistra borghese, che è divenuta il simbolo della legalità, quella dei padroni e del loro Stato, sporna inchieste in tutta Italia contro la lotta di classe e che a Padova ha sempre trovato nuove leve pronte a seguire la scuola dei cattivi maestri. È un altro velenoso colpo di coda del serpente che da decenni attacca le lotte proletarie e che nella situazione attuale trova sicuramente ampia unità tra la borghesia di destra, che oggi governa Padova, e quella di sinistra, da sempre esempio di massima dedizione all'attacco delle istanze di lotta e di quelle comuniste rivoluzionarie. Il capo di imputazione principale è l'associazione a delinquere. Il sodalizio criminoso sarebbe il comitato di lotta per la casa e i reati specifici sarebbero resistenza a lesioni a pubblico ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio. In sostanza, i compagni e le compagne di Padova sono stati colpiti per aver messo in atto ben 32 blocchi di sfratto, per i quali è stato ottenuto il rinvio, e 8 occupazioni di case sfitte da parte di famiglie senza casa. Radiazione è accusata di aver dato voce al sodalizio criminoso. L'uso del reato associativo, con tanto di arresti specificamente contro un comitato di lotta per la casa, è inedito, ma vari tentativi sono stati usati a fine di inchiesta, come quello dello scorso anno a Roma, con il sequestro dell'Angelo Mai e con l'esecuzione di alcuni sgomberi. Come collettivo Tazebao denunciamo inoltre la chiusura di spazi di agibilità politica. La sede di Piazzetta Caduti della Resistenza ospita il centro di documentazione Comandante Giacca e altre realtà comuniste. È da anni luogo di ritrovo di proletari e spazio per iniziative politiche di solidarietà di classe. Non ci stupisce l'escalation repressiva in atto contro la lotta per la casa, come contro tutte le altre lotte di lavoratori e proletari che si oppongono oggi con determinazione e volontà di resistere alle condizioni miserrime di vita imposte dai padroni e dal loro Stato, stretti nella crisi del sistema capitalista. È chiaro che ogni esempio positivo di lotta, che porta anche a piccole vittorie, diviene immediatamente momento di aggregazione e di organizzazione proletaria, e quindi pericolosissimo e da stroncare. È successo così contro la lotta per la casa anche a Torino, Bologna, Roma, come anche contro le lotte di facchini in lotta di lavoratori Fiat a Pomigliano, solo per citare alcuni esempi. Ma la lotta per la casa non si arresta. Questo è quello che va ribadito nei fatti. La miglior risposta che possiamo dare ai repressori e ai loro mandanti è continuare a lottare, non dare tregua a speculatori e padroni, ribadire quanto meritino di essere abbattuti un sistema e uno Stato che, mentre spendono miliardi per sempre nuove guerre neocoloniali e genocide in ogni angolo del globo, lasciano senza casa migliaia di proletari, anche qui, nel civile Occidente. La grande solidarietà, che subito si è manifestata a Padova, nel Veneto e a livello nazionale, dimostra come la zappa repressiva, con la quale vogliono estirpare le erbe cattive, stia tornando sui piedi di magistrati e sbirri. Se il terreno del malessere è fertile e i compagni e le compagne lo coltivano con la lotta, non c'è inchiesta che ci può fermare. Gli spauracchi del terrorismo e tutte le calunnie a mezzo stampa della strumentalizzazione di bambini di immigrati la dicono lunga sul basso livello di propaganda che le forze della repressione e i pennivendoli mettono in atto per criminalizzare l'identità di classe comunista e colpire un percorso di lotta che unifica proletari di diversa cultura e provenienza, le loro famiglie e tutta la straordinaria rete di solidarietà capace di mettersi in moto quando le masse entrano in campo con la loro creatività. La realtà è che tutto ciò fa paura, che chi sfugge dal controllo di partiti borghesi, istituzioni, burocrazie sindacali, rappresenta una minaccia per questo Stato, terrorizzato alla vista del potenziale germe rivoluzionario anche attraverso lotte che rivendicano bisogni basilari. Rimandiamo l'accusa a chi l'ha fatta. La vera associazione a delinquere sono i padroni e il loro Stato. Mobilitiamoci in solidarietà ai compagni e alle compagne di Padova. Partecipiamo al corteo indetto dalle realtà padovane per sabato 27 febbraio 2016 alle ore 16 in piazzetta Caduti della Resistenza a Padova.
E ribadendo che le lotte non si arrestano, dedichiamo la prossima canzone a tutti i nostri compagni. Un abbraccio.
Есть лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными
Ты умею ića drasti. S tobою kad ti almosna svoj spuri ja napredio. Ti svijet, ti vjetar, ti zvijez našoj patru. I njema i srce te pozdruju da sam. Dobra bijeli, što bulicije agrineli, katolcija kelika i celi, pa slava tebi ja najdju. I snijeg, i vjetar, i zvijezd na čoj palju, i njemaju srce.
Eccoci, okay. Tornati in diretta, ci stiamo provando in tutti i modi, anche se pare che qui tentino in tutti i modi di non farcelo fare. Comunque la connessione crolla, noi la ritiriamo su e prima o poi ce la faremo. Come qualcuno, qualche ascoltatore attento avrà capito da questo passaggio alla sigla della consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia, siamo in collegamento appunto con la Larissa per gli aggiornamenti, insomma, che ci porta ogni giovedì. Quindi ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Grazie a voi, nonostante tutti i grossi problemi che abbiamo, la possibilità o possibilità di darvi brutte notizie, come sappiamo che la guerra non si è finita, purtroppo la guerra civile, quello che fa il governo di Kiev, quel governatore golpisti da Kiev sul territorio del proprio paese. E quindi mi parto subito dal briefing di Edward Bassurin, vicecomandante dei forze militari di Repubblica Popolare di Donetsk. E come Edward Bassurin ha comunicato che la situazione in Repubblica Popolare di Donetsk si è molto aggravata. La parte ucraina entro settimana scorsa 138 volte ha violato il regime di silenzio. In totale le forze ucraine hanno dato il fuoco 839 volte e dalle armi pesanti 729 volte. Più colpiti da artiglieria pesante vietata dagli accordi di Minsk sono stati i centri abitati Zaitseva, Spartak, Staromikhailovka, Jabunki Жабунки, Александровка, Коминтерново, Докучаевск, Лозовое, Набережная, Ария дель Аэропорто, Лапарте Петровский и Вольво-центр ди Чита ди Донецк. Скузате, перке я лавучу он по.
Ci sentiamo,
povera. Okay. No, perché mi è venuto un po' la secchezza. In conseguenza dei bombardamenti di centro abitato Zaitsevo, sono distrutti 16 case abitati e la gente e sono rimasti senza il tetto sopra la testa. A Donetsk sono distrutte 5 case e sono danneggiati le strutture sociali, infrastruttura, il gasdotto sulla via Finalnaya, le caldaie centrali sulle vie di Wagner, Bakia, e anche 20 condotti termici, vuol dire che il scaldamento si è rotto, i condotti di caldo, di calore. In villaggio Alessandrovka si è distrutta la casa. In centro abitato Nabrižne sono danneggiate 4 strutture abitate. A Stara Mikhailovka è danneggiata la scuola. Oltre a questo, in seguito di bombardamenti, continua a soffrire la gente di posto, compreso i bambini. E secondo i dati di Ministero di Case di Emergenza di Repubblica, 4 civili sono feriti e 2 bambini di 2 e 11 anni sono contusi. Il comando ucraino da tempo esegue la pratica del terrore aperto contro gli abitanti civili del Donbass. Questo Kiev ufficiale non solo chiude i posti di controllo, quel posto che ho parlato l'ultima volta, che peggiora la situazione sociale dei civili di posto, ma anche fa i comanda per minare i parti più trafficati delle strade, i vie pedonali. E questo colpisce solo i civili di posto. E noi sappiamo già il caso, anche abbiamo parlato l'ultima volta, quando è stato esploso il minibus sulla mina anticarro sul posto di controllo ucraino vicinanza di Marinka, dove sono morti 4 civili. E dopo si hanno fatto un'esplosione programmata della via ferroviaria quando sono usciti fuori 8 carrozze. Richiamiamo la Russia, Germania, Francia e USA che siano i garanti della pace in Donbass, contribuire in soluzione di problema sul totale cessazione del fuoco e esecuzione dalla parte del governo ucraino degli accordi raggiunti a Minsk. Adesso Bassurin dice che vorrebbe prestare l'attenzione sul sviluppo della situazione in Donbass. Ultimamente sono più frequentati i casi sulla disinformazione sulla TV ucraina che da parte dei miliziani di DNR molto bombardato il posto, i posti di controllo, in particolare la Marinka. Oltre questo, a noi, insomma, Bassurin intende il governo di Repubblica di Donetsk, danno i colpi in preparazione dell'attacco. Questo tema il presidente dell'Ucraina ha trattato per telefono con vicepresidente d'America Joe Biden, che dopo è stato pubblicato e trasmesso in mass media ucraino. Dichiaro responsabilmente che questo è il tentativo di discreditare la Repubblica Popolare di Donetsk davanti alla società mondiale. Noi severamente eseguiamo gli accordi di Minsk, in contrario, secondo i dati della nostra ricognizione, il comando delle forze militari ucraini crea condizioni favorevoli in area informativa e diffonde l'informazione falsa per assolvere i propri atti aggressivi. Solamente grazie agli sforzi delle rappresentanti russi di OSCE e SKK, il Kiev ancora non ha realizzato i propri piani sanguinosi. Ho Oltre questo, secondo i dati della nostra intelligence, la parte ucraina si sta preparando all'attacco massiccio. Entro settimana il nemico attivamente sta concentrando i propri forze sulla direzione Gorlovka. I macisti ucraini hanno concentrato 16 canoni d'artiglieria, 2 carri armati, 3 BTR e 5 camion con il corpo effettivo circa 150 uomini in centri abitati Konstantinovka, Dzerzhinsk, Jovanka. In direzione di Donetsk hanno concentrato circa 30 RSZO Uragan, 12 RSZO Grad, 17 canoni d'artiglieria, 2 SAU, 24 BTR IBMP e circa 150 automobili con corpo effettivo e munizioni vicino centri abitati Krasnogorovka, Novogradovka, Veselaya, Pieski, Novomikhailovka. Oltre questo, secondo i dati della nostra ricognizione, vicino al villaggio Marienka sono arrivati 11 carri armati e 3 SAU. La direzione di Mariupol si è aumentato la quantità delle armi pesanti a 6 carri armati, una RSZO Grad e anche 20 BTR e BMP, 22 automobili con il corpo effettivo e munizioni. I serventi di Cecchini, composti da mercenari stranieri e circa 60 uomini da unità DUB di settore destro. In area di insediamenti Volnovakha, Gnutova, Mirna e Talakovka. Qua si trovano questi uomini. In questo, questa l'informazione fa pensare che le forze ucraine si preparano a un attacco massiccio, assicurandosi dall'appoggio di USA, dall'America, ma armata della Repubblica Popolare sempre sia in assetto di guerra per difendere il popolo del Donbass. Oltre questo, come si nota la nostra ricognizione, secondo le raccomandazioni dei consiglieri americani al centro di ATO sulla linea di contatto si intensificato il lavoro degli serventi di Cecchini, come dalla parte delle unità militari ucraine e anche i Cecchini arrivati da Polonia e dai paesi baltici. Attenzione speciale merita l'attività dei battaglioni nazionalisti. Loro continuano a commettere prepotenza verso la gente di posto. In città Mariupol circa 200 persone, maggior parte le donne anziane, sono arrivati dai centri abitati Vadianova e Shirokina, sono usciti fuori per protestare contro l'occupazione forzata dei propri casi per alloggiamento del corpo effettivo delle forze militari ucraini. E insomma, alla fine di questo briefing Basurin di nuovo dichiara apertamente che la falsità, indifferenza e sforze di Kiev per distabilire la situazione al sud-est del paese ostacolano risoluzioni pacifiche sul conflitto, quello che queste due regioni di Donetsk e di Lugansk. Insomma, dopo volevo dire che il giorno 23 di febbraio, questa è la festa che è sempre stata anche in tempi dell'Unione Sovietica, dell'Armata Rossa, e adesso loro hanno dato il nome alla festa del difensore della patria. E quindi Edward Basurin ha fatto auguri a tutti i difensori che sono già adesso combattano sul territorio nostro anche quelli che hanno partecipato anche in seconda guerra, quella guerra patriottica, e insomma sono andate un po' la festività. Dopo volevo dire che a Donbass settimana scorsa è arrivato il primo, nel 2016, convoglio umanitario del Ministero delle Emergenze della Federazione Russa. E è arrivato, sì, il Ministero della Federazione. Questo è stato comunicato al servizio stampa del Centro per il Restauro del DNR, precisando che questo è il 49esimo convoglio con gli aiuti della Russia. Una colonna di 40 veicoli è arrivata a Makiivka, alcuni camion bianchi verranno scaricati a Donetsk, hanno detto al centro per il restauro, fare la scarica aiuteranno i volontari. Nella vicina Repubblica Popolare di Lugansk anche hanno iniziato a scaricare gli aiuti umanitari. E ricordiamo che il convoglio precedente è arrivato a DNR, Repubblica di Donetsk, il 24 dicembre di 2015. Una colonna di camion ha portato più di 600 tonnellate di cibo, medicine, regali per Natale. Dopo non si può non dire che il 18 di febbraio è stato il primo anniversario, se ricordiamo, di una grande battaglia tra i miliziani di Novorussia, le forze militari ucraine. Dopo questo combattimento è stata liberata la città di Baltseva, dove sono stati uccisi tanti soldati, come da tutti e due parti, insomma. E dopo i soldati ucraini sono andati in prigione. E in biblioteca di questa città di Baltseva sono incontrati i veterani della guerra patriottica e coloro che recentemente ha partecipato in combattimento per questa città. E sono organizzanti di questa serata hanno ringraziato come i veterani e anche questi eroi della grande guerra patriottica e anche questi eroi di adesso che hanno liberato la città di Baltseva. E dopo volevo dire sì, che è stato intervistato settimana scorsa il rappresentante del primo vice capo di missione speciale di monitoraggio di OSCE in Ucraina, Alexander Hug, ha descritto la situazione in Zaitseva. Gli abitanti di Jovanka e di Zaitseva hanno stessi problemi, e ci sono i militari armati sul territorio, in tecnica anche militare, e l'ultimo posto di blocco si trova in Jovanka, e che gli abitanti di questi due centri abitati si trovano molto vicino sulla linea di contatto, e le unità militari si trovano anche molto vicino una ad altro. Lui intende che le forze militari ucraine e le forze miliziane di Repubblica di Donetsk, abitanti e subiscono i bombardamenti. I bambini che prima frequentavano la scuola numero 15 a Jovanka adesso non hanno possibilità di frequentarla e sono costretti di studiare a casa insieme con i genitori. gli abitanti che hanno parenti qua non hanno possibilità di venire a trovare a Zaitseva perché loro devono attraversare la linea di fronte. E la domanda, avete trovato a Zaitseva la conferma che in zona stanno usando obici, i canoni di grande calibro, vietato i carri armati? La risposta: sì, oggi ho visto le conseguenze dei bombardamenti da parte opposta e ho parlato con gli abitanti di Jovanka che hanno raccontato. Gli abitanti hanno raccontato che durante la notte si sentono i bombardamenti. È più importante che sì, quel giorno, quando si è stata questa intervista, gli abitanti di Zaitsevo è impossibile di costruire la frontiera dentro questo villaggio che da tutte e due parti da linea di contatto e abitanti di Zaitsevo vogliono che si ferma il fuoco. E lui sta dicendo, insomma, per come dire più corto, che questo Alessandro Hug ha detto che quando loro siano là in zona non si sentono spari, non si sentono bombardamenti. Lui dice che tutti e due parti, insomma, quelli che sono responsabili per controllare il fuoco mantengono, diciamo, cessate del fuoco. Quando lui va via continuano i bombardamenti. E quindi da questo si può dire che il regime, che il comando da Kiev, che le forze militari ucraine, come solo quando ci sono, siano questi rappresentanti di OSCE, loro smettono di bombardare. Quando loro vanno via, dopo anche in report, ricordiamo che io sempre ho detto da quelle briefing di Edward Bassurin, che in report di rappresentante di OSCE loro trovano sempre assenti i canoni, i carri armati, le artiglierie pesanti in deposito dove dovrebbero esserci conservati e stare in stato fermo a una distanza predefinita in d'accordo di Minsk. Invece la parte ucraina non esegue i accordi di Minsk e loro continuano a aumentare e concentrare da questo ultimo briefing che vi ho presentato oggi, che Edward Bassurin ha dato le date proprio allucinanti di quella concentrazione di tutte le armi che sono adesso sulla linea di fronte, sulla linea di contatto da parte ucraina. E quindi ragazzi, io non so, vedete voi che la situazione è proprio adesso aggravata e quindi io credo che, dopo ho letto anche un'altra informazione, che secondo i politici analisti loro hanno capito che Poroshenko al posto di altro Maidan che viene come buttato adesso vuole, anche se non vince in questo attacco che sta preparando, ha scelto attacco militare e ha scelto questo destino di essere battuto in battaglia che battuto in Maidan prossimo. Questo è l'esito dei politici, quelli che dicono, che descrivono la situazione in zona.
Guarda Larissa, ti ringraziamo, ecco, tantissimo come sempre, insomma, per il tuo contributo che, insomma, appunto spazia e ci dà diverse informazioni proprio di tutto ciò che sta accadendo lì. Quindi ti ringraziamo di nuovo e direi che noi ci sentiamo nuovamente anche giovedì prossimo, insomma, per vedere come si evolve la situazione.
Speriamo che da voi anche voi tornate a questo lavoro svolgimento della radio come in normalità, insomma.
Beh, ma noi resistiamo. Adesso stiamo facendo la radio resistente, Larissa, quindi noi continueremo in qualche modo a trasmettere, nonostante tutto.
Grazie ragazzi, grazie, buona serata, arrivederci.
Ciao Larissa, grazie.
Ciao.
نحكيو نلوطا نلوطا حتى نخلطو للفوق للفوق سكر وزنيك ما تسمع عشت الف حط بوق حط بوق عايش في الدنيا كيف الصنبة ما تبيع شي في الصحيح الفم تكلم حرية سانك مطلوب سانك مطلوب سانك مطلوب سانك مطلوب مانيش مجنون هذي بلادي نحكي فيها مانيش مجنون وين الحرية وقت اللي تمشي تشوف
Eccoci tornati in diretta, ringraziamo nuovamente la Larissa per il suo contributo, insomma, che ogni giovedì ci dà con una, insomma, una carrellata, una serie di notizie sulla situazione appunto in Novorossa, nelle Repubbliche Popolari, agganciandoci a appunto delle informazioni che ci ha dato proprio Larissa, volevamo leggere questo articolo che è del 21 di febbraio, che si intitola «La terza Maidan non ha il benestare di Washington». Nella tre giorni, dal 19 al 21 febbraio, annunciata a Kiev dalle forze radicali di destra, ridenominazione in doppio petto mimetico dei battaglioni neonazisti, per il secondo anniversario di Euromaidan, è attesa per oggi una maggiore partecipazione di manifestanti in Maidan Nezalezhnosti, scusate per la pronuncia. Quantomeno questo è ciò che è stato promesso dagli organizzatori a quegli attivisti che ieri si erano ritrovati davvero in pochi a dare l'assalto alle rappresentanze ucraine delle banche russe o filorusse nel centro di Kiev. Nella notte, secondo la TASS, non più di 200 persone hanno presidiato la tendopoli allestita nei pressi della Rada Suprema. Al momento pare che l'inizio della rivoluzione, o terza Maidan, annunciata con tanto di sventolio di denti di lupo e tridenti nazionalisti, debba essere temporaneamente rinviato. Vero è che il servizio d'ordine rivoluzionario si sta dirigendo su Piazza Indipendenza per sorvegliare la Narodnaya Veche, l'assemblea popolare della vecchia Rus kievliana. Ma non sembra che i cittadini della capitale mostrino particolare voglia di prendervi parte. Comunque, i volontari in mimetica hanno circondato la piazza e, secondo ocoplanet.su, hanno già avanzato le principali richieste rivoluzionarie, tra virgolette, ovviamente. Dimissioni di presidente e governo e immediata rottura degli accordi di Minsk. Boh, adesso bisogna fare il colpo di Stato numero 2, 3, 4, 5 e quindi si ricomincia con tutta la tiritera. C'è da dubitare che la giornata di oggi si concluda proprio a Taralucci e Vino. Tra i reparti che stanno affluendo nel centro di Kiev ce ne sarebbero anche alcuni provenienti direttamente dal fronte del Donbass. Più ottimistiche le previsioni dell'agenzia Novorossia, secondo cui il presidente Poroshenko avrebbe forze, non solo militari, sufficienti a spazzar via ogni traccia di Maidan 3. Questo potrebbe essere vero di fronte a un rinnovato connubio tra presidente e primo ministro, pupillo del Dipartimento di Stato, che al momento non pare davvero propendere per i rivoluzionari maidanisti, anche se un'altra pedina del gioco filo UE, la Timoshenko, dopo l'uscita del suo partito Patria dalla coalizione che sostiene il governo Yatsenyuk, chiama oggi il presidente a convocare una riunione straordinaria della Rada. Questo perché, afferma, sta esplodendo un'altra Maidan, il governo è stato sfiduciato de facto, la coalizione è dissolta e il potere è in mano ai clan. E bisogna andare a elezioni anticipate. Ma la Nuland lo sa? In effetti, scrive stamani RT, nella notte tra sabato e domenica, il vice ministro della difesa, Dublian, è arrivato a Piazza Indipendenza e ha preso alloggio nel prospiciente albergo Kazatsky, per tenere sotto controllo la situazione conflittuale che a suo dire non sembra richiedere l'uso della forza e che deve essere risolta con mezzi pacifici. Che a Kiev per ora la terza rivoluzione rimanga più nelle intenzioni di gruppi limitati di squadristi, per quanto pericolosi e non certo pacifici, appare anche dalla corrispondenza diffusa già ieri da Pravda.ru, secondo cui i cittadini di Kiev non dimostrano particolare entusiasmo né di unirsi ai bravi dei battaglioni né di onorare ufficialmente il secondo anniversario di Euromaidan e la cosiddetta centinaia celeste, cioè i morti negli scontri di 2 anni fa. C'è da meravigliarsi? Non mi attendo nulla di buono dal governo, ha dichiarato un cittadino intervistato dall'agenzia FAN. Anche solo a paragone di un anno fa tutto è andato sempre peggio. Ho ancora il lavoro, ma ogni giorno mi aspetto che la direzione ci mandi tutti a casa. E a Maidan non c'è stato nessun eroe, alcune canaglie hanno sparato su altri banditi. E anche oggi sono tutti pronti a mordersi a morte reciprocamente. Un altro intervistato, portato da Love a Kiev insieme a studenti, scolari e dipendenti pubblici per onorare l'anniversario, ha ammesso di essere stato tra gli attivisti di Euromaidan e che il bagno di sangue in Piazza Indipendenza fu provocato dall'opposizione che cominciò a sparare sulla milizia del Berkut. Dopodiché i radicali di destra seguitarono a far uso di armi e bottiglie incendiarie e il risultato furono decine di morti da entrambe le parti. In definitiva, scrive il Washington Times, a oggi Vladimir Putin può dormire tranquillo. Gli stessi politici ucraini stanno disfacendo il proprio paese. In Ucraina non sono riusciti a vincere la corruzione. Tutti i politici, invece di risolvere i problemi del paese, lottano per rimanere al potere. Questa situazione sta causando forte malcontento, sia in Occidente che all'interno del paese, scrive il quotidiano conservatore statunitense. Scompare la fiducia nella capacità del governo di realizzare la volontà e i sogni di Maidan. Scrivono ancora. Le persone stanno perdendo sempre più pazienza, sono infuriati per il fatto che più di 100 persone hanno sacrificato la loro vita per la rivoluzione e la libertà, ma il loro sacrificio è stato vano. Due anni più tardi vedono che non è cambiato nulla, scrive il Washington Times, aggiungendo che anche l'FMI sta perdendo la pazienza e non ritiene possibile continuare a finanziare l'Ucraina. Al solito, dunque, dopo che ieri il vicepresidente USA Joe Biden si è congratulato per telefono col presidente Poroshenko e il premier Yatsenyuk, in occasione del secondo anniversario di cambio del potere, e secondo il comunicato diffuso dalla Casa Bianca, si è detto entusiasta per i progressi compiuti dall'Ucraina in questi due anni. Si attendono ora istruzioni più precise da Washington.
Scusate. Sto cercando
il passaggio di microfono. Perché...
Sto cercando di raggiungere con la bocca il microfono e ce l'ho fatta. Ecco, grazie, no, ringraziamo ancora per il dono che ci hanno fatto del sequestro della sede. Va bene, passiamo ora, in realtà cambiamo argomento relativamente perché continuiamo a parlare di USA che con i loro tentacoli stanno continuando a insediarsi un po' in tutta Europa, per avere una piattaforma sempre più agevole, insomma, per portare avanti la loro causa imperialista. Leggiamo quindi un articolo del 16 febbraio di Maglio Di Nucci, avanzata USA-NATO a est e sud. I ministri della difesa NATO hanno deciso di rafforzare la presenza avanzata nella parte orientale della nostra alleanza. Ciò serve a difenderci dalle elevate minacce provenienti dalla Russia, ha dichiarato il segretario USA alla difesa, Ash Carter. A tale scopo, gli USA quadruplicano i finanziamenti per l'iniziativa di rassicurazione dell'Europa, che con una rotazione di forze, circa 6.000 soldati, permetterà più esercitazioni militari NATO, non sono bastate le oltre 300 effettuate nel 2015, il potenziamento di aeroporti, il preposizionamento di armamenti pesanti, lo schieramento permanente a est di unità corazzate. Ciò, ha sottolineato Carter, permetterà agli USA di formare in Europa una forza armata ad alta capacità da dispiegare rapidamente nel teatro regionale. Accusando la Russia di destabilizzare l'ordine della sicurezza europea, USA e NATO hanno riaperto il fronte orientale, trascinando l'Europa in una nuova guerra fredda, voluta soprattutto da Washington per spezzare i rapporti russa-UE dannosi per gli interessi statunitensi. Allo stesso tempo, USA e NATO preparano altre operazioni sul fronte meridionale. A Bruxelles, il capo del Pentagono ha ospitato, considerando l'Europa casa sua, i ministri della difesa della coalizione globale contro l'ISIS, di cui fanno parte, sotto comando USA, assieme all'Italia, l'Arabia Saudita e altri sponsor del terrorismo di marca islamica. La riunione ha varato un non meglio precisato piano della campagna militare in Siria e Iraq. Qui le cose vanno male per la coalizione, non perché l'ISIS stia vincendo, ma perché sta perdendo sostenuto dalla Russia. Le forze governative siriane stanno liberando crescenti parti del territorio occupato da ISIS e altre formazioni, che arretrano anche in Iraq. Dopo aver finito per anni di combattere l'ISIS, rifornendolo sotto banco di armi attraverso la Turchia, gli USA e alleati chiedono ora un cessate il fuoco per ragioni umanitarie. In sostanza chiedono che il governo siriano cessi di liberare dall'ISIS il proprio territorio, poiché, ha dichiarato il segretario di Stato John Kerry, capovolgendo i fatti, più territorio conquista Assad, più terroristi riesce a creare. Allo stesso tempo, la NATO rafforza le misure di rassicurazione della Turchia, che mira a occupare una fascia di territorio siriano nella zona di confine. In Nord Africa, la coalizione a guida USA si prepara a occupare, con la motivazione di liberare dall'ISIS, le zone costiere della Libia economicamente e strategicamente più importanti, guarda un po' i casi. L'intensificazione dei voli dell'UBA aereo di Pisa, limitrofa alla base USA di Camp Derby, indica che l'operazione a guida italiana è già iniziata con il trasporto di armi nelle basi da cui essa sarà lanciata. Nello stesso quadro strategico si colloca la decisione dei ministri della difesa, su richiesta congiunta di Germania, Grecia e Turchia, di dispiegare nell'Egeo il secondo gruppo navale permanente nella NATO, oggi sotto comando tedesco, che ha appena concluso estese operazioni con la Marina turca. Missione ufficiale della flotta di guerra non è fermare o respingere le imbarcazioni dei rifugiati, ma fornire informazioni contro il traffico di esseri umani, collaborando con l'agenzia Frontex della UE. Per lo stesso scopo umanitario, sempre virgolettatissimo, vengono inviati, su richiesta USA, anche aerei radar AWACS, centri di comando volanti per la gestione del campo di battaglia. La mobilitazione atlantica è un buon segno. commenta il Fatto Quotidiano il 12 febbraio, ricordando che non è la prima volta che l'alleanza si impegna in un'azione umanitaria. Esattamente come in Jugoslavia, Afghanistan, Libia, e l'elenco in realtà potrebbe essere anche molto più lungo.
Sì, infatti, assolutamente. Tra l'altro poi vediamo che i venti di guerra di certo non si stanno fermando in questi giorni, ma anzi, insomma, abbiamo sentito dei colloqui molto poco rassicuranti tra Obama e il nostro caro Renzi, che insomma si fanno decisamente minacciosi nella volontà di intervenire in Libia.
Non che normalmente quando aprono bocca ognuno dei due siamo molto tranquilli insieme, poi abbiamo fatto la combo.
Esatto. Andiamo proprio infatti in questo senso a vedere un articolo che del 23 di febbraio, quindi dell'altro giorno. I droni USA partono da Sigonella, l'Italia è già in guerra, e questo ci fa capire bene esatto quali sono i venti che stanno soffiando. L'articolo lo trovate su Contropiano. Sta per cominciare la quarta guerra di Libia in poco più di un secolo. La missione, in modo involontariamente comico, arriva dallo stesso ministro degli esteri Paolo Gentiloni, il quale, rispondendo alle domande dei giornalisti a Istanbul, all'estero i giornalisti fanno le domande, non reggono solo il microfono, come avviene qua, commenta l'estensore dell'articolo, e in merito alle rivelazioni del Wall Street Journal sull'uso della base di Sigonella da parte degli USA per i bombardamenti già in corso. Ha affermato che questo comunque non è preludio a un intervento militare. No, no, intanto però sono state autorizzate, lo dico io al di là dell'articolo, a utilizzare la base di Sigonella per andare a farli i bombardamenti, quindi insomma, però non è un preludio, no, no. Continuando, anche sul piano istituzionale bisogna dire i buchi sono tanti. L'utilizzo della base di Sigonella non richiede una specifica comunicazione al Parlamento, ma sarà il Ministero della Difesa a valutare, quindi non è...
Ma non è un preludio alla guerra.
No.
Si alzano una mattina e dicono adesso sì, ma non è un preludio alla
guerra. No, ma soprattutto non è neanche... Cioè, nel senso, il governo italiano in questo senso non vale neanche un cazzo, perché quello che decide è il Ministero della Difesa. Nel senso, non deve neanche essere discusso in Parlamento il fatto che l'Italia sia strumento di guerra, cioè, quindi è proprio veramente allucinante. Comunque andiamo avanti. Il Parlamento in fondo non conta più niente, vero? Dice l'estensore dell'articolo, e anche la Costituzione, che noia,
alla quale noi teniamo tantissimo, tra l'altro insomma non vogliamo che venga seguita la Costituzione,
no, nel senso che poveraccia, la Costituzione sarebbe stata anche un retaggio della Resistenza, e quindi su certi articoli, anche ovviamente c'è, gli articoli più importanti come
è come se non ci fossero,
non esistono, non sono stati scancellati. Allora andiamo avanti. Già che c'era, Gentiloni ha voluto dar prova di avere sotto controllo ogni dettaglio, e questo già mi fa paura quando... Oltretutto, dice, non credo che questa autorizzazione sia specificatamente finalizzata alla Libia.
No, chiaro.
Ma ad operazioni antiterrorismo in generale. Così, cioè, nel senso, ovunque vogliano partire con i droni per andare a bombardare, possono tranquillamente farlo da Sigonella. Questo è il concetto. Della serie... Non mi ci dicono niente, dunque, alla Razzi, non credo. Vabbè, questo è il commento non molto chiaro dell'articolo, ma comunque ci fa capire il quanto, insomma, anche povero Gentiloni, insomma, sia un po' costretto a fare ciò che gli Stati Uniti gli dicono di fare, senza molto informarsi ulteriormente, tanto. Andando avanti, a cascata è arrivata anche la conferma da parte di Matteo Renzi, altrettanto ritrosa e ridicola. Come già detto dal manifesto, dal ministro della Difesa, le autorizzazioni ai droni americani da Sigonella verso la Libia sono caso per caso. Se ci sono iniziative contro terroristi e potenziali attentatori dell'ISIS, c'è uno stretto rapporto tra noi, soprattutto gli americani, e gli altri alleati. Siamo in piena sintonia con i nostri alleati internazionali.
Se non avevamo dubbi sui bombardamenti, le guerre nel mondo si trovano sempre, da Dio, tutti quanti.
Ma sì, poi in particolare, insomma, l'esercito
italiano...
Soprattutto
gli americani.
Esatto, l'esercito italiano è sempre là sul punto quando gli americani, l'esercito americano chiama. In pratica, mettendo insieme le due frasi, starebbe accadendo questo. Ogni volta che un drone USA si alza da Sigonella, chiede permesso a Palazzo Chigi, che domanda: state andando a fare un giro di perlustrazione oppure a bombardare? Se gli USA rispondono bombardiamo, allora da Palazzo Chigi parte una seconda domanda: chi bombardate? Se si tratta di terroristi dell'ISIS nascosti in via Tal dei Tali, su autorizzazione statunitense, su autocertificazione statunitense.
Sì, perché loro si autocertificano quello che vedono.
Assolutamente. Allora arriva l'ok. Altrimenti, in quali casi, domanda giustamente il redattore dell'articolo, sarebbe bello sapere. No, per favore, fatemi state fermi. Cioè, nel caso in cui non, gli americani dicessero no, non sono terroristi dell'ISIS, allora ovviamente Palazzo Chigi dice allora aspetta un attimo. Secondo queste posizioni.
E gli americani ci obbediscono.
Come sempre.
come sempre.
Come è noto.
Storicamente proprio.
In ogni caso questo non è un preludio a un intervento militare.
Perché è simpatico come noi. Colui che ha scritto l'articolo è simpatico come noi. Continua a sottolineare che non è un preludio a un intervento militare.
C'è una ironia di fondo che purtroppo tocca fare. Lasciamo perdere le comiche del governo italiano, peraltro smentite involontariamente dallo stesso Renzi. La priorità è la risposta diplomatica, ma se abbiamo prove evidenti che stanno preparando attentati, l'Italia fa la sua parte. E guardiamo in faccia la realtà, peraltro anticipata ormai da mesi anche sui media di regime di questo paese, ancor più naturalmente dalla stampa internazionale. La guerra sta per iniziare, ma i problemi e i dubbi sono più delle certezze. Intanto perché non esiste uno Stato chiamato Libia, ma un paio di governi, uno a Tripoli e l'altro a Tobruk, che non riescono a mettersi d'accordo per formare un unitario. Poi ci sono l'ISIS, Al-Qaeda e una ventina almeno di milizie tribali che cambiano alleanza con una certa frequenza. Dunque manca un governo legittimo e riconosciuto da una certa quota di paesi, nonché dall'ONU, che possa chiedere aiuto militare all'alleanza multinazionale che scalpita per aprire il fuoco. Scalpita talmente tanto che il fuoco è già stato aperto con i droni degli Stati Uniti. Sì, infatti il punto è proprio questo, c'è tutta questa tensione per avere il governo di unità nazionale che stanno stressando, cioè su tutti i telegiornali ultimamente lo tirano fuori, poi proprio l'altro giorno è drammaticamente è stata caduta anche questa illusione, l'ultima illusione di un governo nazionale. È finalizzata, e ci tengono tanto gli occidentali che ciò avvenga, è puramente finalizzata al fatto che così questo governo pseudo appunto unitario dica sì, venite a bombardarci. Quindi questo è l'unico obiettivo per cui ci tengono tanto a sto governo unitario gli imperialisti occidentali. Comunque andando avanti, ma le cose sarebbero ancora più avanti. USA, Francia e Gran Bretagna avrebbero già inviato forze speciali per addestrare e dirigere le truppe locali, in particolare le forze fedeli a Tobruk e al generale Haftar, e forse anche le milizie di Misurata. Del resto i paesi imperialisti dispongono del controllo dei cieli e quindi possono meglio indirizzare i movimenti delle truppe locali in un territorio controllato a macchia di leopardo da potenziali avversari che possono diventare alleati o viceversa. Ma il New York Times, per esempio, cita fonti secondo cui sono previsti anche attacchi aerei contro Sirte e altre roccaforti dell'ISIS, accompagnati da incursioni mirate delle forze speciali. Insomma, un quadro di dispiegamento avanzato delle forze militari sul campo che da un momento all'altro dovrebbe diventare ufficialmente intervento. Si comincia a percepire anche dalle sconclusionate dichiarazioni dei vari ministri italici che il governo Renzi nutra ancora molte perplessità, non sull'intervento in quanto tale, che sappiamo insomma non certo tirarsi indietro, aggiungiamo noi, no? Ma sulle modalità e sul ruolo che verrebbe lasciato all'Italia, che come ricordiamo insomma alla Libia ci tiene in particolar modo, insomma la Libia poveraccia non si riesce a liberare di questa cazzo di occupazione italiana, del colonialismo italiano. Nessuno può credere sul serio che i contratti petroliferi, che da decenni sul teatro libico sono in modo consistente in mano all'ENI, non abbiano un peso determinante, direi di no. Né si può credere che, a seconda del ruolo militare svolto nella guerra, l'Italia rischi seriamente di essere colpita, stavolta, vabbè, dagli attentati jihadisti. Più che altro, secondo me, di essere colpita dal fatto che gli fottano i contratti petroliferi che l'ENI, insomma, ci tiene tanto. E quindi c'è il solito discorso di rivalità con la Francia, no? Quando si parla di Libia. Comunque, andando avanti, concludendo l'articolo, resta la domanda a cui nessuno risponderà per ora: come mai tanta convinzione nell'attaccare l'ISIS in Libia, mentre nel Iraq, dopo anni di presunti e inefficienti, beh, insomma, bombardamenti USA, gli è stato lasciato mano libera fino a quando non sono arrivati i russi, gli iraniani ed Hezbollah. Insomma, quindi... questo, tra l'altro, appunto, collega anche il fronte con la situazione siriana, che i nostri ascoltatori avranno sentito in questi giorni. Insomma, è stata siglata questa specie di tregua tra gli Stati Uniti, cioè siglata dagli Stati Uniti e dalla Russia, e che coinvolge altri 15 paesi che appunto stanno là a cercare di fare un po' da beccamorti rispetto al territorio siriano, di prendersi pezzi di territorio siriano, e c'è questa, insomma, pseudo tregua che, come conosciamo bene, che vale per l'Ucraina, ma vale purtroppo per, insomma, spesso nei fronti, quando la situazione è così, di tendenza alla guerra è così forte, sappiamo che essere una tregua un po' di facciata. Anche perché, tra parentesi, insomma, sì, viene definita tregua, però il cessato il fuoco non comprende il fatto di poter fare attacchi in caso di famigerati terroristi dell'ISIS che vengono inquadrati dai vari eserciti o dai vari bombardieri che sono sul luogo. Quindi, in realtà, nel senso, con, come al solito, lo specchietto della presenza dell'ISIS, cioè hanno firmato una tregua in cui si lasciano le mani libere di poter bombardare quando e come vogliono, in ogni momento e anzi in ogni posto. Quindi, insomma, vedremo come procede la situazione, ma sicuramente non è una cosa definitiva.
Direi che possiamo fare un attimo di pausa prima di passare alla seconda, terza parte, non riesco mai a dividere.
Sì, cioè collegandoci, direi, direttamente con la seconda intervista della trasmissione di oggi, che è in collegamento con un compagno del collettivo Sidea Libera di Sassari, che ci parlerà proprio della manifestazione in previsione per sabato contro la base di Decimo Mannu, e, insomma, argomento su cui, insomma, noi ci teniamo sempre a mantenere alta l'attenzione, e tra l'altro che, appunto, visti i venti di guerra che coinvolgono in particolare le basi italiane in questi giorni, insomma, ci sembra proprio ad hoc.
stranger in this world. Stranger because I can't find my land.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21:27 minuti di giovedì 25 di febbraio e siete in collegamento con Tamburi Rossi Notizie del Fronte su radiazione.info. Abbiamo come promesso in telefonata, in collegamento, un compagno del collettivo Sidea Libera di Sassari che insomma abbiamo sentito varie volte in occasione delle mobilitazioni in Sardegna contro la presenza delle basi e che insomma anche oggi contattiamo proprio per parlare della manifestazione del corteo previsto per sabato prossimo e che si ricongiunge un po' insomma alle mobilitazioni che ci sono state anche in queste ultime settimane che hanno visto insomma la lotta contro le basi, contro la guerra in Sardegna sempre molto forte e accesa. Intanto ciao e grazie di esserti collegato con noi.
Buonasera a tutti compagni, grazie a voi di averci ancora una volta dato spazio perché insomma questo linfa preziosa per le nostre lotte.
Grazie a te. E voi siete linfa preziosa per la nostra lotta, quindi è reciproco. Allora, raccontaci un po', insomma, intanto come nasce questa manifestazione, quali sono i contenuti?
Allora, questa manifestazione nasce dall'esigenza, uno, di dare continuità alle mobilitazioni dell'anno passato e in special modo alla manifestazione del che è riuscita a fermare la Trident Junta. E in più si cerca di fare qualche cosa delle circostanze di questo preciso momento, perché a quanto pare la Luftwaffe tedesca, che gestisce l'aeroporto militare di Decimo Manno a metà con l'aeronautica militare italiana, è intenzionata a non rinnovare per usufruire della base. Questo fenomeno si sta verificando sia per problemi finanziari e di costi di gestione, sia per sopraggiunte difficoltà che stanno costringendo i tedeschi a rivedere le loro esigenze rispetto alla base. Allora, queste difficoltà sono state una parte di queste difficoltà, perché si tratta anche delle mobilitazioni che hanno portato alla diminuzione dei giorni di addestramento e di esercitazione a fuoco in giugno, l'11 giugno appunto, allo spostamento dell'esercitazione Starex dunque la manifestazione si svolgerà sabato e il concentramento è previsto alle 14 a San Sperate, che è un paese vicino, dopodiché ci si sposterà per sentieri di campagna, ecco.
Assolutamente. Beh, nel senso, tra l'altro si inserisce, come mi raccontavi, all'interno di una serie di mobilitazioni che comunque anche in questi mesi si sono sviluppate, anche a Sassari stessa.
Sì, sì, certo, a Sassari da parte nostra stiamo riuscendo a mettere su una sorta di articolazione territoriale della rete no basi, che comunque rimane una forma organizzativa molto informale. Cercheremo noi di mobilitarci anche su presenze militari del nostro territorio, nonostante i poligoni siano concentrati nel sud dell'isola. Adesso in programma, anche se non abbiamo fissato una data, abbiamo un'iniziativa riferita alla presenza della Brigata Sassari. Brigata Sassari che in aprile ripartirà in una missione di guerra in Libano, naturalmente nessuno la chiama così, è coperta con la solita scusa della missione di pace sotto le Nazioni Unite, ma si sa benissimo che cosa vanno a fare, sempre che lo scenario non precipiti e non vengano dirottati verso la Libia, visto che a quanto pare l'Italia, come facente parte della catena imperialista a guida statunitense, si sta accingendo a partecipare all'ulteriore attacco verso questo paese, ecco.
Eh sì, infatti guardavamo proprio prima un articolo che parlava di Sigonella, che è già stata autorizzata, insomma, lo spostamento, la partenza dei droni.
Sì, sì, poi naturalmente dai droni si passerà agli aerei con pilota, dagli aerei con pilota si potrebbe tranquillamente passare ai bombardieri pesanti e insomma, infine anche all'intervento delle truppe di terra, che ormai è paventata da più parti, e anzi alcuni paesi pare che stiano già intervenendo senza dichiararlo ufficialmente, oppure facendo giusto trapelare la notizia. Ecco, mi riferivo alla Francia in special modo.
Assolutamente, tra l'altro forse proprio per questo c'è un'accelerazione da parte di Renzi nel voler essere presente in Libia, no?
Questo presenzialismo comunque del governo verso gli...
Non ti sentiamo più.
Quelli che...
Stai saltando un po' con la voce.
Insomma, si parla di asservimento e basta a questo punto, perché insomma l'Italia, anche l'Italia borghese, dalle vicende di Libia ha avuto tutto da perdere, ecco.
Eh sì, diciamo che l'ENI si sta un po', come dire, cagando sotto rispetto agli interessi francesi.
Sta passando sul verde delle borghesie soccombenti, nonostante insomma abbia ancora una certa capacità di penetrazione, che naturalmente poi si riverbera sui popoli che sfruttano, intendiamoci, ecco.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, proprio invece parlando di popoli che appunto sono sotto attacco, sì, leggevo l'altro proprio oggi un articolo che denuncia il fatto che il rettore di Cagliari ha rifiutato l'aula per contro l'apartheid week.
Sì, sì, allora diciamo che l'Università di Cagliari probabilmente, anzi senza probabilmente, è stata sottoposta a forti pressioni. Tenete conto che sia quella di Cagliari che quella di Sassari hanno delle collaborazioni in corso con accademie israeliane. Formalmente sono collaborazioni didattiche su questioni di ingegneria e di tecnologia. In realtà si tratta sempre di questioni che influiscono sull'ambito militare. Ho sentito nominare l'Istituto Israeliano Tecnico, ebbene questo collabora con l'Università di Cagliari. Questa collaborazione se n'era avuto il sentore anche dagli 11 radar che si prevedeva fossero installati nel 2011 lungo le strade, che poi non sono stati installati grazie alle mobilitazioni, erano di fabbricazione israeliana, ecco. Altro dato è che comunque gli israeliani hanno interesse nelle basi sarde oltre che nell'università, perché affittano regolarmente i poligoni per prepararsi ai loro soliti massacri, ecco.
Sì, tra l'altro hanno una frequenza gli israeliani in Sardegna che purtroppo conosciamo spesso, perché sono presenti frequentemente a esercitarsi proprio nei poligoni sardi.
Sì, sì, specialmente per quanto mi ricordo nei poligoni di Capo San Lorenzo, il poligono di Pischi, sì, e il poligono di Teulada, dove hanno partecipato varie volte a esercitazioni, insomma, di forze congiunte, quelle che si possono fare in un poligono così grande. Ricordiamo che Teulada è il poligono più grande d'Europa per estensione. È forse uno dei pochi che possono fare esercitazioni con manovre di mezzi corazzati, sbarchi, bombardamenti di artiglieria navale, insomma, è tutto il repertorio di queste porcherie.
Assolutamente.
La cosa buona è che da una parte, seppure non in maniera coordinata e coerente, all'interno di alcune componenti si sta cercando anche di sviluppare degli approfondimenti su qual è la situazione, per meglio capire dove stiamo andando ad incidere, dove stiamo andando ad intervenire, capire il fatto la presenza di stare con è necessario sempre essere precisi per lottare con più efficacia. D'altra parte si registrano anche dei fenomeni che giudichiamo negativamente, che probabilmente sono, sono venuti per cooptazione da parte dell'amministrazione militare governativa, ovvero delle sorta di assemblee a favore della base, presiedute da alcuni sindaci del territorio intorno alla base e organizzate dai comitati, dalle rappresentanze dei militari. Allora, queste persone sostengono che la chiusura della base porterebbe via dal territorio tipo 1500 buste paga, ma sono numeri assolutamente inventati. La base, non, se ha delle ricadute sul territorio, le ha negative, non le ha di certo di questo tipo, certo. E soprattutto non con questi numeri, se poche persone pure entrano a lavorare, ecco.
Sì, sì, infatti, ma è la classica propaganda, no, per far convincere la gente che la base porta bene, no? Invece sappiamo bene tutto quello che invece il territorio sardo sta patendo per la presenza delle basi e soprattutto nel senso che non c'entra niente con l'economia sarda la presenza delle basi. Come
anche se c'entrasse, comunque non sarebbe accettabile renderci complici del massacro di altre popolazioni in nome di interessi che appartengono solamente alle borghesie imperialiste dei paesi che le promuovono, né a noi.
Sì. Assolutamente.
E poi la questione che sta sotto un altro fenomeno spinoso che ci troviamo ad affrontare, che è la fabbrica di bombe sempre dei tedeschi, che si trova a Domus Nova nel Sulcis-Iglesiente, che in questo momento sta vendendo le bombe alla monarchia feudale saudita, che è intenta all'attacco dello Yemen.
Dimenticavo
sì. a favore della permanenza del decimo si è schierata tanto per non smentire la propria infamità.
Si è schierata chi? Scusa, perché è saltato
la CISL.
Certo,
militari a questi spauracchi di sindaci burattini, insomma. A dichiarare che la base non se ne vada, che loro sono a favore della base.
Mamma mia, comunque c'è veramente traditori dei popoli sia sul piano lavorativo che su quello, cioè guerrafondaio, proprio, cioè allucinante la CISL, cioè, non si smentisce.
Guardate,
mai
per conto io prendo per buono.
Aspetta, perché non ti
quando
senti.
Facciamo la manifestazione dell'11 giugno, quando stavamo già rientrando dal corteo, insomma, molto, molto papale ci diceva: guardate, ormai la base è morta, gli state giusto dando un calcio nel sedere, secondo me.
Penso a te.
un vigile del paese, sì.
Penso a te. Ecco, vabbè, insomma, quindi... allora direi, se non hai altre cose interessantissime, che ogni volta, insomma, quando ti chiamiamo, cioè, ci dai un quadro importante della situazione, se non hai altri spunti, direi di rilanciare l'appuntamento per sabato.
L'appuntamento che è presso la di San Sperate Martire di San Sperate, 14 di sabato 26.
Perfetto.
E a piacere di diffondere questa mobilitazione, ci darà una mano, ecco.
Assolutamente, guarda, noi assolutamente cercheremo di promuoverla con i pochi mezzi che ci sono rimasti, ma teniamo botta.
Certo, poi naturalmente prima di lasciarvi volevo esprimervi, naturalmente non solo a nome mio, la nostra solidarietà per l'operazione repressiva che vi ha colpito giovedì scorso, che insomma, che anche ancora... che io sappia i compagni sono ai domiciliari e gli altri tutti colpiti dagli obblighi, quindi è ancora in corso di fatto, ecco.
Sì. Grazie mille.
Massima solidarietà.
Grazie mille, veramente. Penso che i compagni che saranno ovviamente ad ascoltarci, perché
che non hanno altro da fare,
sì, cioè, che non possono fare niente di più interessante, saranno super felici e ti ringrazieranno.
Sì, speriamo che, infatti, vi auguro che anche vada bene la vostra mobilitazione di sabato, di cui abbiamo avuto notizia, ecco.
Assolutamente, anzi...
Tra l'altro, sì, mobilitazione nella quale ovviamente porteremo anche i contenuti della guerra, perché è chiaro che le lotte sono unite, e se qui la gente deve occupare e combattere per avere un tetto sopra la testa è ovviamente perché i soldi vengono invece usati per bombardare, insomma, sul fronte esterno, quindi ovviamente anche il contenuto della guerra, quindi in qualche modo, insomma, saremo anche vicini sabato.
Certamente.
E in più, tra l'altro, ci sarà radiazione che fungerà da collegamento, perché ormai comunque
è nel globo.
La radio del sabato sera sarà in onda e ci collegheremo sia con la piazza Padovana ma anche con voi dal corteo. Se...
Sì, guarda, per questo cercherò di lasciarvi i contatti di qualche compagno, perché io ufficialmente di là non ci potrei essere, diciamo così. Però insomma ci metteremo d'accordo e vedremo di coprire anche questa fase, ecco.
Assolutamente, così cercheremo di mettere insieme nella via internet, ecco, le due mobilitazioni. Grazie mille ancora e allora ci sentiamo prossimamente.
Grazie a voi, buona serata compagni.
Un abbraccio forte a tutti i compagni, grazie.
Ciao, ciao.
Zente che lamenta, dosato scalipende, zente condizionata, dalla scritica si vantata, zente imbottita, le parole si promessa, zente ignorante, che sa matezza e giustizia. Cosa per resistere tutto questo che vos pare tanto sul tempo, non usate a cambiare. Zente, 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 zente,
Eccoci tornati in diretta, ce la possiamo fare a concludere gli ultimi 10 minuti.
Resistiamo.
Non c'è due senza tre, speriamo che il quarto non venga da sé, come dovrebbe dire il proverbio. Quindi, detto questo, volevamo concludere un attimo, insomma, ringraziando ovviamente tutti i compagni del collettivo Sidea Libera di Sassari, sia per la solidarietà sia per la lotta, insomma, che stanno portando avanti, che come abbiamo sempre detto è ovviamente anche la nostra. Volevo solo leggere velocemente le tre righe, insomma, di rilancio della manifestazione della rete No Basi né qui né altrove, giusto per sottolineare, insomma, nuovamente un paio di cose dette anche dal compagno. A 3 mesi di distanza dalla grande giornata del 3 novembre in cui venne interrotta la Trident Juncture 2015, torniamo in strada, o meglio in campagna, per una passeggiata in favore della chiusura definitiva dell'aeroporto di Decimo Mannu. I tedeschi, gestori di metà della struttura, non vogliono rinnovare il contratto. Mai da 60 anni l'aeroporto è stato così vicino alla chiusura. Cerchiamo di accelerare i tempi. A giugno Luftwaffe e AMI annullarono l'esercitazione Starex prevedendo una forte contrapposizione popolare, che comunque non mancò di farsi sentire. È ora di ripercorrere quelle strade, quei sentieri con la stessa determinazione e poco per volta riprenderci la nostra terra. Via tutti i militari e le loro basi. Liberiamo i nostri territori e le nostre menti dall'ingombrante presenza militare. Queste poche righe ci tenevo, insomma, a leggerle e a sottolinearle proprio perché dicono delle cose, insomma, anche se in breve, molto importanti. Ovvero è vero che appunto non si vuole, cioè, stanno pensando di non rinnovare i contratti, ma è vero che questo, oltre che, come si diceva, sicuramente per qualche magari problema economico, è dovuto sicuramente alla lotta che c'è stata, la capacità che i compagni e la gente del posto ha avuto di riuscire a bloccare delle esercitazioni, impedirle, farle spostare, e tutto solo appunto per la paura della lotta della gente del posto. E quindi questo sicuramente è un dato molto importante, era anche importante per ricordare appunto quali sono stati tutti i passaggi che porteranno anche, insomma, alla manifestazione di sabato, e quindi ci tenevamo appunto a ribadire e a tener presente la lotta, la forte determinazione e la lotta appunto che stanno portando avanti i compagni sardi e la gente, insomma, anche per eliminare le basi militari che nel territorio sardo sono moltissime. Ecco, quindi, insomma, giusto per puntualizzare, per ricordare appunto che la lotta paga sempre.
Assolutamente, anzi, cioè, dimostrazione che si può fare, nel senso che non è chi dice che l'imperialismo è invincibile, è invece chi non vuole provare ad abbatterlo, e invece si può fare assolutamente, come stanno dimostrando i compagni in Sardegna e in altri luoghi più vicini o più lontani a noi, a seconda anche delle varie diciamo distanze. E per appunto concludere, insomma, rilanciamo anche la solidarietà nei confronti dei collettivi che all'Università di Cagliari si sono trovati appunto ad vedere vietata la possibilità di fare un'iniziativa rispetto all'Apartheid Week, l'Apartheid israeliana, che conosciamo bene, insomma, anche perché anche noi tutti gli anni, insomma, cerchiamo di mobilitarci, di fare, insomma, di portare l'attenzione rispetto a questa settimana. Quindi leggo velocemente l'articolo che introduce, poi il comunicato fatto dai compagni. Allora, nei prossimi giorni in circa 150 località in tutto il mondo si terranno iniziative di informazione, denuncia e mobilitazione nell'ambito della settimana contro l'apartheid israeliana, una delle varie ramificazioni del movimento internazionale che si batte per le sanzioni e il boicottaggio nei confronti di Israele. Ma come avviene ogni qualvolta qualcuno osa mettere in discussione le politiche guerrafondaie e discriminatorie di Tel Aviv, le autorità oppongono divieti e censure. È accaduto di nuovo, questa volta a Cagliari, dove la locale università ha comunicato ieri l'indisponibilità dei propri locali inizialmente concesse ai promotori dell'iniziativa. Anzi, l'Ateneo ha smentito di aver mai concesso la possibilità di tenere le attività all'interno dei propri edifici. L'Università degli Studi di Cagliari non ospiterà, e non ha mai inteso farlo, l'Israeli Apartheid Week, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa. L'Ateneo ha tra i suoi valori fondamentali il pluralismo, la libertà ad ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.
Tranne a quello sionista.
E il pieno rispetto delle pari opportunità anche tra differenti posizioni culturali.
Solo per i sionisti.
Anche se poi la nota emessa dall'Università Sarda smentisce quanto affermato poco prima, quando spiega che le autorizzazioni all'utilizzo di aule, locali e spazi dell'Università di Cagliari, concesse dai responsabili delle facoltà e dei dipartimenti a iniziative culturali presentate con titoli diversi, ma rientranti in questa manifestazione, devono intendersi revocate con effetto immediato. I docenti che si sono detti disponibili a partecipare all'iniziativa presentata con titoli e argomenti differenti ritirano la propria disponibilità. E poi le minacce esplicite nei confronti degli organizzatori dell'iniziativa. L'Ateneo perseguirà nelle sedi opportune l'uso improprio e non autorizzato del proprio logo accanto alla denominazione della manifestazione. Pronta la reazione dei promotori delle varie iniziative programmate dal 26 febbraio al 3 marzo, che ribadiscono il fatto, l'intenzione di andare avanti come previsto, di seguito il comunicato diffuso dalle realtà politiche, studentesche e associative di Cagliari.
L'Ateneo ha tra i suoi valori fondanti il pluralismo, la libertà da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico e il pieno rispetto delle pari opportunità anche tra diverse posizioni culturali. Per questo motivo le autorizzazioni all'utilizzo di aule, locali o spazi dell'Università di Cagliari devono intendersi revocate con effetto immediato. Con queste parole il rettore Maria del Zompo nega la possibilità dello svolgimento dell'Israeli Apartheid Week 2016. Iniziativa annuale organizzata nelle città e nei campus di tutto il mondo. Conferenze, eventi multimediali e spettacoli culturali hanno lo scopo di mostrare alle persone la natura dell'apartheid israeliana e la sua ricaduta sui palestinesi dei territori occupati ed Israele. Informazioni ma non solo. I punti saldi di questa campagna vanno dal boicottaggio di ogni tipo di prodotto proveniente dal territorio israeliano alla richiesta di piena uguaglianza dei cittadini arabo-palestinesi di Israele, alla fine dell'occupazione e della pulizia etnica nei territori arabi, allo smantellamento del muro, al rilascio dei prigionieri politici, sino ad arrivare al diritto di ritorno da parte dei rifugiati palestinesi. L'Israeli Apartheid Week 2016, arrivato ormai alla sua quarta edizione all'interno dell'Università di Cagliari, è sempre stato un ospite poco gradito ai piani alti. Ciò ha comportato difficoltà nel volantinaggio, divieto di esporre la bandiera palestinese nelle facoltà di lettere e filosofia, sino alla negazione dell'utilizzo di una sala conferenze di proprietà dell'ESU durante l'edizione dello scorso anno. Alla luce di tutto ciò, ricordiamo invece che nel maggio 2013 l'Aula Magna del Corpo Aggiunto della Facoltà di Lettere e Filosofia ospitò un eccelso personaggio della letteratura israeliana, David Grossman. Tutto normale in apparenza, se non fosse che tale giorno era domenica e che tutti i partecipanti all'ingresso dovevano fare i conti con la Digos. Per non parlare poi dell'attiva collaborazione accademica dell'Ateneo Cagliaritano con il Technion, Israel Institute of Technology, istituto di ricerca, sempre in prima linea, per lo sviluppo bellico e leader nello sviluppo dei droni utilizzati per i raid sulla striscia di Gaza, perseguita anche dopo le ripetute campagne di boicottaggio da parte di docenti e studenti dello stesso Ateneo. Impedire l'attività dell'Israeli Apartheid Week è una scelta politica da parte dell'università, che vieta la possibilità ai docenti e agli studenti di interrogarsi democraticamente sull'opportunità o meno che il proprio Ateneo abbia rapporti accademici e istituzionali con chi produce morte e apartheid. Questo significa legittimare a tutti i livelli chi compie reiteratamente crimini contro l'umanità e condanna la popolazione palestinese alla persecuzione quotidiana da parte di un regime imperialista. Lascia basiti la retorica della pluralità e degli usi ideologici utilizzata dalla De Zompo, scusate, per giustificare una decisione basata esclusivamente su una lettera da parte dell'associazione filosionista Kernavura Sardos Pro Israele. Noi crediamo che il vero utilizzo ideologico sia quello perpetuato da Israele e dai loro complici, come si sta rivelando essere l'Università di Cagliari. Non lasciamo che le pressioni ci fermino nel denunciare i crimini sionisti e gridiamo sempre più forte la nostra solidarietà al popolo palestinese in lotta. L'Israeli Apartheid Week 2016 si farà nei tempi, nei modi e negli spazi stabiliti, con o senza l'approvazione del rettore. Ci vediamo dal 26 febbraio al 3 marzo nelle facoltà. Collettivo Universitario Autonomo Casteddu, Studentato Occupato San Domo, Collettivo Autonomo Studenti Casteddu, SCIDA, Giovuntus Independentias, Unica 2.0, SCI, Servizio Civile Internazionale.
Ecco, e con queste parole ovviamente noi non possiamo che dare la solidarietà ai compagni studenti cagliaritani e ricordare quindi a tutti che siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti esatti per chiudere, ricordare invece per il weekend, un grande weekend di lotta, quindi da Padova, dove ci sarà appunto la manifestazione dalle 16 in piazzetta Toselli, piazzetta della Resistenza, appunto partirà la manifestazione contro l'attacco repressivo ricevuto in questi il 18 di febbraio contro i compagni di Comitato per diritto alla casa, ma anche di radiazione, poi la chiusura della sede, insomma, di quanto abbiamo parlato prima. Altro appuntamento invece, ce l'ha ricordato il compagno che abbiamo sentito prima, contro la base di Decimo Mannu, e quindi anche lì appuntamento. E inoltre ricordiamo anche il presidio che si terrà presso la RAI e sempre sabato alle ore 15 in corso Sempione 27 a Milano, lanciato dal Fronte Palestina in solidarietà di Mohamed Al-Quick, un giornalista che appunto è in prigione e chiede, insomma, gli viene chiesto contro di lui dallo Stato terrorista di Israele la condanna, proprio per essere stata una voce che invece ha portato solidarietà e forza alla lotta del popolo palestinese. Quindi all'insegna della resistenza non si arresta, ma anzi continua a andare avanti. Noi vi auguriamo un ottimo weekend di lotta, ce n'è e ce ne sarà finché non vinceremo.
E noi ci risentiamo come sempre giovedì prossimo alle 20 su radiazione.info.
Ciao!